come ci ha detto nella prima conferenza di questo fine settimana sul Mary, in quest'anno il cammino che la Chiesa ci invita a fare attraverso la liturgia della parola di queste domeniche è un cammino di rivedere, renderci consapevoli della storia, dell'alleanza di Dio con l'umanità e parallelamente ognuno di noi la storia della sua alleanza con Dio. E quindi anche le Vangeli che si susseguono, la Chiesa ci invita a leggerli nell'ottica di questa alleanza. E così anche se noi leggiamo negli altri anni A e C il Vangelo delle tentazioni di Gesù nel deserto, quest'anno siamo chiamati a leggerle con lo spettro, con la luce particolare dell'alleanza, e quindi riscoprire l'aspetto di lotta, di combattimento che è insito in quell'alleanza con Dio che io sono chiamato a vivere, costi quel che costi, in un combattimento che ci coinvolge non solo contro elementi naturali, ma anche contro il principe di questo mondo, l'angelo decaduto. Nella nostra battaglia, come dirà Paolo nella lettera agli Efesini, è contro le potenze, anche contro le potenze angeliche. Prima di tutto la prima lettura che ci parla di questo momento di grazia, di alleanza tra Dio e l'umanità. Dobbiamo tenere presente che questa alleanza noetica è attualmente in vigore, non è mai stata soppressa da Dio. L'alleanza successiva con Abramo sarà ratificata con Mosè e poi sarà soppiantata dalla nuova alleanza. Così l'alleanza con Abramo è quella che sarà sancita poi, perfezionata con i 10 comandamenti da Mosè, viene chiamata la vecchia alleanza, in confronto della nuova che è sul sangue di Cristo, fondata sul sangue di Cristo. Ma questa alleanza con Noè rimane anche nella nuova alleanza, è l'alleanza fondamentale, primaria, che Dio fa con l'umanità, che è creata per amore suo e lui la ama, e in questa pagina della scrittura si manifesta appunto tutto l'amore che Dio ha per ogni uomo, a qualunque popolo o cultura appartenga, è amato da lui. E San Pietro nella seconda lettura fa un accostamento tra Noè, tra l'alleanza noetica e il battesimo, dicendo appunto chiaramente che questa alleanza di Noè ci rimanda al battesimo, all'alleanza del battesimo, dove il Signore non solo manifesta il suo amore per l'umanità, ma la chiama alla figliolanza in Cristo. E veniamo al nostro Vangelo di oggi. Marco nel racconto delle tentazioni non si dilunga come Matteo e Luca nella tentazione, nello svolgimento delle tre tentazioni con cui il demonio tentò Gesù, ma ci dice semplicemente che Gesù fu tentato, e ci dice anche che questo andare di Gesù nel deserto è perché lo Spirito lo sospinse ad andare nel deserto. E dice una pagina del Vecchio Testamento, dei libri sapienziali: figlio, se ti accingi a servire il Signore, preparati alla prova, no? Il Signore, la prova, la tentazione è necessaria per la nostra crescita e formazione spirituale, perché noi possiamo imparare ad amare. Non si ama senza sforzo, senza fatica, senza sacrificio. Questa è l'illusione dell'uomo di tutti i tempi, soprattutto dell'uomo moderno, di poter amare senza sforzo, senza incomodo, senza sacrificio, ma è una tentazione, non è così. L'amore necessita di questo. L'uomo se non ama non vive da uomo. L'uomo, per creato a immagine di Dio, deve amare, ma l'amore implica un impegno, un sacrificio, e allora lui deve essere l'amico di Dio, deve essere sottoposto alla prova. Cioè, la prova non è altro che, e noi la leggiamo così, una occasione perché le potenze d'amore in me si manifestino. Se noi non siamo mai provati, non sapremo mai se le nostre capacità, fino a che punto noi siamo capaci di amare. La prova è un'occasione perché noi possiamo esternare, praticare, esercitare l'amore. Dobbiamo sempre leggerla così, nella valenza positiva. Allora la prova la affronteremo con più coraggio, con più determinazione, perché leggeremo l'amore. Se la prova invece la vediamo solo dal punto di vista dell'aspetto diabolico, dello scontro con l'angelo delle tenebre, e allora se la dimensione della nostra lotta si focalizza sull'avversario, comincia a tremare, ad avere paura. Invece dobbiamo ogni lotta, ogni prova della nostra vita vederla sempre come un'occasione che il Signore ci dà perché noi possiamo realizzare amore, esercitare amore. E lo spirito è proprio l'amore, lui stesso che ci comunica quella forza d'amore per vincere nelle tentazioni. E diceva Paolo in un altro contesto: con lo scudo della vostra fede potrete estinguere tutte le tentazioni del maligno. Noi abbiamo un'arma invincibile contro tutte le tentazioni, che è la nostra fede, ma bisogna realmente crederci. Quando io ho una fede viva, so anche come rispondere alle tentazioni del demonio con la fede stessa che mi fa da scudo. E la fede va esercitata. La fede non è un qualcosa che può stare nel mio cuore lì in deposito, no, la fede va esercitata. E allora uno degli aspetti positivi delle tentazioni è che ci fanno esercitare la fede, ci tengono viva la fede, perché è appunto con la fede che noi possiamo vincere il nemico dell'umanità. Ma in questa lotta la vita spirituale acquista una fisionomia di lotta, e cerchiamo di capire perché c'è questa lotta, perché siamo sottoposti alla lotta. Lo dice anche questo nelle prime pagine del Catechismo della Chiesa Cattolica, perché in seguito al peccato originale la nostra unità interiore è spezzata, è frantumata, abbiamo una disunione interiore, abbiamo le ferite della concupiscenza, la concupiscenza che ci porta, ci spinge lontano da Dio in modo disordinato. Quindi abbiamo queste tensioni di concupiscenza interiore. E dice il Catechismo: il battesimo ci dà la grazia, ma ci lascia le ferite della concupiscenza, e quindi, e c'è un passaggio molto bello, dice, e quindi ci consegna al combattimento spirituale. Dunque, Poi un altro passo del catechismo molto bello, quando dice ignorare che l'uomo è ferito nella triplice concupiscenza è una causa di gravissimi errori nell'educazione, nella vita e nella crescita e nella maturazione della persona. Ignorare che l'uomo è ferito. Quindi la dimensione del combattimento, la dimensione della lotta fa parte della nostra natura umana e anche dalla natura redenta il combattimento fa parte insito. Così come il Signore disse a Caino: il peccato è accovacciato alla porta del tuo cuore, ma tu dominalo, tu vincilo, no? Ora, ecco, il Signore ci dà l'amore suo stesso, la forza dello Spirito per essere vincitori. E sotto questo punto di vista teniamo presente allora dobbiamo individuare quali sono i nostri nemici. In questo combattimento spirituale, contro chi dobbiamo combattere? Bisogna aver chiaro qual è il nemico. La cosa peggiore che possa succedere è essere combattuto da qualcuno che non sai chi è, no? Ma quando non sai chi è, facilmente sei sconfitto. Ma se tu sai bene chi è il tuo avversario, puoi guardarti da lui e poi andare tu stesso all'attacco suo, no? Allora, essenzialmente, i nostri nemici, cioè quelli che noi dobbiamo combattere nella lotta spirituale, sono tre. È il nemico, quello del piano di sotto. Io lo chiamo quello del piano di sotto perché lui è talmente orgoglioso e superbo che penso sia contento anche solo di essere nominato, no? Invece in questo modo non lo nominiamo neanche, è meglio. Allora lui, il nemico, è angelico, furbissimo, e c'era Sant'Antonio Abate che in una visione interiore comprese come il nemico getti i lacci suoi dappertutto, in tutte le condizioni, in tutte le situazioni. E ricordiamoci la grande predica di Paolo VI quando disse: anche il fumo di Satana passa sotto le porte delle nostre chiese. Quella preghiera del Peggy, quella poesia del Peggy dove dice: i lacci del demonio si insinuano anche nella solmodia notturna del monaco, no? Quindi che c'è questa presenza tentatrice sua. Poi c'è un altro secondo nemico, che è il primo nemico in realtà che dobbiamo affrontare quando ci convertiamo. La persona che si converte, il nemico principale della persona che si converte, che vuole vivere una vita cristiana, è il mondo è il nemico numero uno, con il rispetto umano, con l'emarginazione, con la presa in giro, che sei fatto il bigotto, che sei andato a messa, quello è un baciapile, roba di questo genere, che poi si estende un po' a tutta la mentalità mondana che si insinua poi, che vuole insinuarsi e che privilegia l'apparire, privilegia la comodità, privilegia un certo lusso, un certo attaccamento ai soldi. Questo è il primo nemico che deve affrontare la persona. E noi potremo misurare l'avanzamento nostro nella vita spirituale se cresce in noi un senso di disgusto per la mondanità, la vanità, il vuoto, le stupidaggini di questo mondo, no? Allora, se in me cresce questo senso di disgusto di vanità, verso queste vanità, è segno che sto camminando verso una conversione sempre più profonda al Signore. E il terzo nemico che noi dobbiamo aver presente è appunto la nostra triplice ferita, no? La nostra triplice concupiscenza, la concupiscenza degli occhi, della carne, della vita, di cui parla Giovanni nella sua lettera, no? questa concupiscenza che è la brama di avere, di possedere, di primeggiare, di godere. Allora, questo uomo vecchio in noi, tutto accentrato su se stesso, che vuole essere il centro del mondo, lui è il nemico. Ora, tenete presente che sia il mondo, sia quello del piano di sotto, altro non fanno che soffiare su questo io accartocciato. Non hanno un potere particolare su di noi, hanno solo il potere di stuzzicare un io bramoso di soddisfazione. Quindi, in realtà, l'unico vero nemico della nostra vita spirituale non è né quello del piano di sotto, né il mondo, ma è la mia debolezza carnale che mi porta a bramare di essere il primo, di godere e di non scomodarmi e di essere io a governare e a programmare la mia vita. Quello è il vero nemico. E questo l'avevano capito bene i nostri amici santi, no? Per cui facevano una guerra acerrima al proprio io. Ora, in questa cultura moderna in cui la persona viene esaltata, si è cercato un po' di sminuire questo aspetto, perché dice, perché oggi si cerca molto, ecco, la gratificazione, allora un cristianesimo che ti porti a essere felice di te, gratificato nella tua persona, e allora certi linguaggi di una volta non vengono più usati. Ma non mi sembra che si sia proposto poi un linguaggio alternativo, no? Siamo rimasti su una gratificazione che poi non mi cambia il mio io da accortacciato ad aperto all'amore. Allora forse bisogna ritornare a comprendere quel linguaggio dei santi, che non è che si sono inventati loro quel linguaggio, dove si diceva ti devi annientare, ti devi rinnegare, devi morire a te stesso. Ci sono tutte parolacce che non si possono dire, perché no, tu, il cristiano deve vivere, deve. Però ecco, il problema fondamentale è l'equivoco, perché l'annientamento, la morte e la distruzione di cui parlavano i santi era dell'uomo vecchio. È lui che deve morire, è lui che deve morire. Ma questo non è un linguaggio, non è un linguaggio che si sono inventati i santi, è un linguaggio che ci ha detto Gesù. Chi vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, o più chiaro di così si muore, no? Rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E in un altro punto dice, il chicco di grano deve cadere a terra e marcire se vuole portare frutto. E i santi avevano capito bene questo. E l'uomo nuovo che abbiamo ricevuto nel battesimo non può esplodere, non può manifestarsi se non realizza anche una morte dell'uomo vecchio. Questa è la mortificazione, il combattimento che noi dobbiamo vivere, ma non lo possiamo vivere da uomini vecchi. Cioè, non è che noi dobbiamo ammazzare l'uomo nuovo, l'uomo vecchio perché nasca il nuovo. E questo è il problema grande della vita spirituale cristiana, che ha creato frustrati e esaltati. Esaltati perché dicono come digiuno io e come faccio penitenza io e come mi mortifico io, non ce n'è. Frustrati perché da una parte sono costretti a vivere una certa vita morale mortificante, dall'altra con il cuore stanno con il mondo. E allora abbiamo creato o frustrati o esaltati. Perché siamo partiti da voler costruire una vita spirituale su un uomo vecchio. E questo è dovuto al fatto essenziale che avendo ricevuto il battesimo da bambini, non abbiamo vissuto l'incontro non abbiamo vissuto l'esperienza cristiana come incontro, ma come cultura. Ma come cultura, come trasmissione di valori morali, e non come sequela d'amore che mi ferisce il cuore, mi trasporta e mi spinge. Allora forse la prima cosa che dobbiamo fare per capire la mortificazione cristiana non è mortificarci, no? Ma riscoprire l'aspetto del battesimo, cioè l'aspetto principale del battesimo, in cui io sono stato rivestito di Cristo, in cui io ricevo la grazia del Cristo, in cui io ricevo l'amore di Cristo. E allora lì la prima azione che dobbiamo fare è riconoscere Cristo vivo in me. Ora, il cristiano che non riconosce se Cristo vivo in sé è monco. Paolo lo diceva ai Corinzi, se non sbaglio, dice: ma scusate, ma non riconoscete che Cristo è vivo in voi? Ed è lì che si parla. Nel momento in cui tu riconosci che Cristo è vivo in te, stai vivendo l'esperienza dell'incontro. In questa esperienza dell'incontro, se veramente hai riconosciuto che Cristo è vivo in te, non lo vorrai far morire, no? Non lo vorrai far andare via, non lo vorrai vanificare questa sua presenza. Allora, da questa esperienza di essere consapevole di avere Cristo in me, nascerà l'esigenza della mortificazione cristiana. Ma se non c'è questa esperienza del Cristo vivo in me, non ci può essere la mortificazione cristiana. Quella è una mortificazione frustrante, esaltante, frustrante, ma non è la mortificazione cristiana. La mortificazione cristiana nasce come esigenza d'amore. Io voglio difendere un qualcosa di cui ho esperienza, e per difendere questo possesso che ho di Dio mi mortifico. Ma se manca l'esperienza del possesso dell'amore, se manca l'esperienza dell'amore, la mortificazione non ha senso. È inutile che noi diciamo ai nostri figli, alle nostre mortificate, vi fate questo, è tutto inutile, non serve a niente. Non serve a niente, perché non produce, al massimo l'unica cosa che produce è un pochino di buona educazione, ma quello non è cristianesimo. Purtroppo per anni abbiamo confuso la buona educazione con l'essere cristiano, no? Essere un buon uomo con essere un buon cristiano, è tutto un aspetto diverso. E ci siamo accontentati che i nostri ragazzi siano delle persone educate, no? Mentre il Signore vuole fare di ciascuno di loro dei santi. E allora tutto parte da questa esperienza d'amore. Quando c'è questa esperienza dell'amore, la persona si vive la mortificazione nel giusto ambito, nel giusto ambito. Il giusto ambito della mortificazione è la difesa, la custodia dell'amore ricevuto. Non so se ve l'ho detto, ma perché io mi confondo con queste conferenze, ne sto a fare in questi giorni non so quante. Ma quel ragazzo che mi diceva: io non vado più in discoteca, no? Io non vado più in discoteca perché non mi piace più, non mi sento a mio agio, no? Allora, un ragazzo che non va in discoteca, un ragazzo di 20 anni, si sta mortificando? Certo, se lui fa un atto di... ma per lui non è una mortificazione, e lui è un'esigenza d'amore, no? Un'esigenza, e questa è la mortificazione cristiana. Questa è la mortificazione basilare cristiana, no? E poi su questa mortificazione basilare si può mettere tutte le altre mortificazioni che possiamo fare, ma questa è quella che dà senso a ogni altra mortificazione. E poi qui, e con questo concludo, se ci riesco, dice: Signore, convertitevi e credete al Vangelo. No? Convertitevi e credete. Convertitevi e credete al Vangelo riassume un po' quello che ho detto io: l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. Non è l'uomo nuovo che deve convertirsi, è l'uomo vecchio, e quindi tutto l'aspetto del mortificante. Ma è basato su che cosa? Su un'adesione d'amore. Aderendo d'amore al Vangelo, o meglio a Gesù, perché è Gesù il nostro Vangelo, è Lui stesso, la persona di Cristo, il nostro Vangelo, ecco che c'è l'altro aspetto della conversione e della mortificazione. Ma nella preghiera di colletta ci è stata data una indicazione. Fa, o Signore, che noi possiamo raggiungere, abbiamo detto, fa, Signore, che noi possiamo raggiungere la vera conversione, la vera conversione. Allora cosa vuol dire? Vuol dire anche che la conversione ha una gradualità, può essere vissuta parzialmente, può essere vissuta in modo integrale, e allora noi dobbiamo camminare verso una totale e completa conversione a Lui. E possiamo dire che ci sono due tappe nella conversione della persona. Due tappe. La prima tappa è quando la persona comincia a seguire il Signore. Cioè non segue più le strade che seguiva prima, comincia a seguire il Signore e a servire il Signore, no? Ma la seconda tappa, però lo segue a modo suo. Lo segue a modo suo. La tappa della conversione piena e totale è quando non solo lo segue, ma non lo segue più a modo suo, lo segue a modo di Cristo. Questo è stato il cammino degli Apostoli, dove si vede in tutto il racconto dei Vangeli che loro stentano, vanno dietro a Gesù, però ci vanno a modo loro. Però c'è un momento in cui ricevono lo Spirito e dirà Gesù a Pietro: da oggi in poi tu non andrai più dove vorrai, ma un altro ti porterà dove tu non vuoi. E questo dove non tu non vuoi è il modo di seguire il Cristo, lasciandosi andare da una sequela che non chiede più nulla se non quello di seguirlo. E allora si arriva al servizio completo. Si inizia nella conversione al Signore, iniziando un servizio a Lui, e si completa questo servizio quando non è semplicemente un servizio che rendiamo a Lui, ma quando tutta la nostra vita, tutta la nostra persona, tutte le nostre cose sono messe a servizio del Signore. E questa è la conversione piena. Abbiamo da fare tutto un cammino, forse non basterà questa Quaresima, forse non basteranno due, ma il cammino della vita è questo, sempre più profonda adesione d'amore a Lui, per cui la nostra vita diventa sempre più sua e le nostre facoltà al suo servizio. Maria Santissima ha sperimentato questo nella pienezza, lei raffigura il cammino di adesione e di vita nuova per ogni cristiano, a lei ci affidiamo perché questo cammino possa essere accelerato. Ho detto che c'è una gradualità, sì, però il Signore questa gradualità vuole farcela vivere anche con momenti più veloci. Siamo noi che ostacoliamo la velocità della gradualità. Allora chiediamo a Maria proprio che ci aiuti a levare ogni ostacolo perché questa gradualità possa realizzarsi nella sua pienezza al più presto. Amen.